Dal libro di Theodor Reich, Ascoltare con il terzo orecchio, ascolto psicoanalitico. Theodor Reich ci invita a comprendere i movimenti psichici, affettivi e cognitivi che guidano i comportamenti e gli atteggiamenti. Pone l'accento sul controtransfert dell'analista, cioè il suo vissuto interno, accanto al transfert del paziente nei confronti dell'analista, come strumenti essenziali per capire i misteri di un'altra persona. Ascoltare con il terzo orecchio si rifà all'interpretazione dei sogni di Freud, dove centrale diventa il ruolo della soggettività dell'analista nel lavoro col paziente. Ora, l'esperienza clinica, nella cornice del setting inventata da Freud, è costruita su due pilastri, la libera associazione e l'attenzione fluttuante, cioè inattese corrispondenze nel corso della seduta tra i pensieri inespressi dell'analista e le comunicazioni del paziente. Questa sorta di telepatia affettiva che Sandor Ferenczi porterà a livelli di grande sviluppo è il tatto nei confronti del paziente, il dialogo degli inconsci. E ricordiamo che Ferenczi stabilì un parallelo tra il difetto di sensibilità genitoriale all'origine della confusione delle lingue tra gli adulti e il bambino, e il difetto di sensibilità del terapeuta che non riconosce i reali bisogni del paziente, quindi fraintende proiettandovi le proprie passioni. Ferenczi evidenziò le ricadute nella cura dell'ascolto empatico, che è opposto alla resistenza di ascoltare il paziente. Freud conobbe Reich dopo aver letto il suo manoscritto di laurea, Le tentazioni di Sant'Antonio. E poiché riecheggiava anche i saggi antropologici dei riti della pubertà e dei selvaggi, Freud prese a cuore e quindi elargì un fondo mensile per permettere a Reich di fare l'analisi a Berlino con Karl Abraham. Reich a fine 1918 tornò dopo la Prima Guerra Mondiale, insignito della medaglia al valore per il comportamento tenuto in Italia e nel Montenegro. Così apriva a Vienna il suo studio psicoanalitico. Ma dopo aver ricoperto la carica di segretario della Società Psicoanalitica di Vienna, si trasferì a Berlino, centro nevralgico della diffusione della psicoanalisi negli anni 20, ed era un autodidatta. Freud amava e seguiva i suoi lavori. E gli sconsigliò di iscriversi alla facoltà di medicina perché aveva altri piani per lui. Accadde allora che nel 1925 fu intentato un processo in un tribunale viennese nei confronti di Theodor Reich per abuso della professione. Non aveva una laurea in medicina. Sostenuto energicamente da Freud, Reich ottenne la piena assoluzione nel maggio del 27, ma la freddezza mostrata dalla maggior parte dei colleghi psicoanalisti e gli attacchi della stampa promossi da Wilhelm Stekel, che era un analista medico che nel 12 aveva rotto con Freud e lui fu il responsabile del primo esposto contro gli analisti non medici che lavoravano a Vienna. E un altro era Karl Kraus, quindi lo indussero a trasferirsi a Berlino, dove sarebbe riuscito a riavviare la sua attività clinica contribuendo al contempo come docente. Freud sollevò la questione scrivendo il libro Il problema dell'analisi condotta dai non medici. E più immediati sostenitori della tesi furono proprio Ferenczi e il gruppo ungherese Padre Pfister, perché lui riteneva per essere un buon psicoanalista non c'è bisogno di avere le lauree. Dunque, dopo la vicenda giudiziaria e la fuga a Berlino, produsse tra i saggi più importanti, come La coazione a confessare, Origini della coscienza morale e Funzioni del superio e dell'angoscia. Nell'estate del 1935 Reich tornò in analisi con Freud, sia per risolvere il problema degli attacchi di panico che lo affliggevano dal 1929, sia per informarlo sulla sua situazione e chiedergli consiglio. Chiaro che era stato toccato da questa accusa di ciarlataneria, cioè di esercizio abusivo della professione, ma comunque avendo il supporto di Freud, di Ferenczi e di altri, riuscì a trovare la sua strada, che venne definita da Freud la questione laica dell'esercizio della psicanalisi. Ricordiamo che Freud si batté con passione perché era come se fosse per se stesso. Lui riteneva la psicanalisi più importante di ogni titolo e infatti definiva la questione laica proprio l'esercizio al di là dei titoli accademici. Reich in seguito dirà: "Non c'è nessuna tecnica psicanalitica, c'è solo la sincerità, la rivalutazione del ruolo della sorpresa nelle scoperte analitiche, l'importanza della risposta dell'analista, ovvero l'ascolto col terzo orecchio, e sarà questo ad autorizzarlo ad esercitare la professione, in quanto si era convinto grazie al supporto di Freud". Dunque, sigillata una crisi e ripartito per una nuova fase produttiva, Reich mise a punto il suo modello di ascolto clinico. Come si diventa psicologi? Prima cosa, interrogarsi sull'origine del proprio interesse verso la psicologia. E quindi interrogarsi sui limiti della propria capacità introspettiva. Il tu è più antico dell'io, sintetizzava Reich, citando Nietzsche. Poiché il bambino piccolo acquista a partire dalla coscienza di essere osservato dagli altri la capacità di auto-osservarsi. Quindi introietta lo sguardo con cui l'altro, significativo, quindi un parente, lo osserva. Ciò produce una scissione nel sé del bambino tra una parte che osserva e una parte osservata. E questo io che osserva il me, come dice William James, è accompagnato da reazioni effettive del comportamento del bambino, gioia, noia, approvazione, biasimo. Quindi l'introiezione del sorvegliante esterno porta allo sviluppo di questa capacità, a questo interesse per i fatti dell'anima e quindi alla futura disposizione per la psicoanalisi. Questa introiezione dell'io che osserva il me porta poi a introiettare questo sorvegliante interno che diventa il superio. E la conoscenza privilegiata che il superio ha dell'es era già stata segnalata da Freud fin dall'introduzione della seconda topica. E così Reich la riassumerà. Il superio conosce quel che si svolge nella mente umana meglio delle altre parti dell'io. Esattamente come certi intelligenti preti di mondo sanno delle persone più di quanto le persone sappiano di se stesse. Ora, ricordando i due pilastri della tecnica psicoanalitica, ovvero l'attenzione fluttuante e la libera associazione, sappiamo che entrambe permettono l'allentamento della funzione critica, rendendo percepibile la dinamica che sta nel mondo inconscio. L'attenzione fluttuante dell'analista è come un faro che illumina a 360 gradi, dove il paziente può esporre ogni cosa che gli passa per la testa, sforzandosi di ignorare ogni tipo di critica che i suoi pensieri possono suscitare in lui. Ma il problema nasceva con quei pazienti che erano incapaci di fare associazioni libere e manifestavano comunque una resistenza, anche esplicita, ad associare. Ecco allora che Reich rispolvera l'esperienza del sentimento di sorpresa che tanto il paziente quanto l'analista provano nel corso dell'analisi in occasione di più importanti scoperte e prese di coscienza. È una sensazione inconfondibile. Si realizza una cosa inconsciamente attesa, lo stupore che avviene, secondo Reich, comunica con gli altri inconsci e stabilisce con essi un rapporto di comprensione. Di conseguenza, la prima regola tecnica per un corretto ascolto clinico deve consistere nel non rintralciare il prodursi delle sorprese. Lasciarsi sorprendere. Quindi il consiglio ai futuri analisti è suggerire anche al paziente di lasciare che le associazioni avvengano in lui spontaneamente. Così vanno dissuasi quegli studenti di psicoanalisi dall'avviare indagini di processi psichici a partire da un'idea definita di ciò che troveranno nei libri o nelle accademie. L'ordine che governa il processo analitico è determinato dall'azione reciproca degli inconsci. Transfert e controtransfert, e si rivela all'analisi solo a posteriori. Sarà solo dall'ascolto di reazioni interiori all'analista, alle comunicazioni del paziente, che nasce la possibilità di comprenderlo e aiutarlo. L'applicazione preventiva di qualunque teoria alle comunicazioni del paziente non è una scorciatoia per comprenderlo, ma è una strada per aggirarlo. E come esiste a volte una difficoltà dei pazienti ad associare liberamente? C'è una parallela difficoltà assai diffusa degli analisti di affidarsi nel loro ascolto a un'attenzione liberamente fluttuante. E questo dipende da una mancanza di disponibilità ad accettare il paziente. Tanto che gli analisti non completamente analizzati, così come i pazienti non completamente guariti, si riconoscono facilmente per una sorta di coazione all'analisi. Mentre lo psicologo sorpreso è il frutto di un lavoro di autocritica e auto-osservazione. Che rende salutare la sua crisi interiore. Reich parla di questo ascolto dal 1948, terzo orecchio, dimensione acustica dell'analista, dove i sottotoni fanno da accompagnamento ritmico al discorso del paziente, con vibrazioni prodotte nel proprio inconscio che risuonano dalla comunicazione col paziente. Il terzo orecchio è la dote che, secondo Nietzsche, permette di cogliere il senso della musicalità che accompagna in sottofondo qualunque discorso, al di là del significato semantico. E il confronto col proprio superio, che è frutto dell'introiezione dei mandati genitoriali, è all'origine dell'interesse per la psicologia. Ma anche se questo sorvegliante interno suscita riprovazioni, è proprio prestando ascolto a queste voci che può trovare dentro di sé l'analista l'elemento di corrispondenza inconscia con il paziente e quindi permette la comprensione e la cura tanto del paziente quanto di se stesso. Questo è il controtransfert. Inoltre, la confessione, dando voce ai desideri negati o rimossi, riconosce al contempo l'autorità dell'istanza morale introiettata al superio, che riconcilia la persona con se stessa. E anche in analisi, la riconciliazione passa, secondo Reich, per la confessione. Compito principale dell'analisi è favorire il successo dell'impulso a confessare del paziente, attraverso la graduale identificazione inconscia di quest'ultimo con il superio più tollerante dell'analista. L'analisi rende conscio il sentimento di colpa all'origine delle confessioni del paziente e per questa via consente la riconciliazione tra le sue istanze psichiche. In pratica è l'ascolto con il terzo orecchio, che è sintonizzato sui più sottili echi interni dei sensi di colpa, rende possibile e promuove il confessarsi. Questo è l'idillio tra Goethe e la giovane Brion. Infatti, la maggior parte dei libri viene scritta 3 volte. La prima, il libro è composto nella fantasia e nei sogni a occhi aperti, dove l'autore immagina di scriverlo. La seconda volta il libro vero e proprio, un tentativo di plasmare il sogno in una precisa forma espressiva. La terza volta è quando l'autore rilegge il suo libro pubblicato, accompagnato da autocritiche. Il primo tempo è ardore del desiderio, il secondo è la lotta con la forma e il terzo è il rimpianto. Molti scrittori sono riluttanti a rileggere i propri lavori pubblicati, cioè la terza fase. E questa riluttanza è indizio del fatto che l'esperienza non era stata padroneggiata così bene. Vincere questa riluttanza significa predisporsi a scoprire tanti peccati di commissione e omissione. Visione e revisione. Il libro migliore non è quello che scaturisce dalla visione, ma quello prodotto dalla revisione, secondo Reich. Che ci ricorda che tutto, dal gioco al mito, all'arte e alla religione, ha per lui valore di confessione. E ogni confessione è espressione di ciò che deve ancora essere guarito. Lui lesse molto le confessioni di Sant'Agostino, le confessioni di Rousseau, di Goethe, di Freud, e le rendeva vive e rappresentano proprio quel terzo livello di rilettura, quasi anagogico diremmo, che rivelano l'uso del terzo orecchio. Fuggito dalla Germania come altri ebrei, nel 1948 arrivò a New York dove fondò la National Psychological Association di psicoanalisti, caratterizzata per la sua apertura a medici e non medici. Lui arrivò negli USA nel 1938 grazie alle lettere di presentazione di Thomas Mann, Albert Einstein e Freud, però si era visto respingere in quanto non medico la sua domanda di ammissione. Solo 10 anni più tardi la sua associazione divenne il rifugio di tutti gli scontenti. Reich riuscì ad avere un visto d'ingresso negli Stati Uniti grazie a un suo paziente impiegato all'ambasciata statunitense in Olanda, che era giunto a New York con la famiglia. Passati 50 anni è difficile farsi nuovi amici quando si è stranieri in un paese sconosciuto. Tuttavia mi accorsi che ero meno sconosciuto di quanto avessi pensato. Potei avviare uno studio privato per la mia pratica analitica. Partendo da zero, a dispetto di ogni pessimismo, scoprì dentro di me risorse sconosciute, un'energia che affiorò in superficie, vecchi progetti di libro, una gran quantità di nuove idee. Fino all'incontro anche con Erich Fromm, a cui poté ribadire: non c'è nessuna tecnica psicanalitica, c'è solo la sincerità nel ruolo della sorpresa delle scoperte analitiche o della responsa dell'analista. La convinzione che il nostro inconscio funzioni come un organo adibito all'indovinare. Sono tutte nate dal tentativo di superare una crisi interiore. Così come avvenne in Freud, che scrisse l'interpretazione dei sogni proprio per superare una salutare crisi interiore. Infatti Freud, dal racconto dei fatti c'è del passo la ricostruzione dei pensieri, ricordi di vita, ragionamenti, frammenti di opere, uno zibaldone di libere associazioni che hanno condotto Freud, aiutato dalla figlia Anna, alla spiegazione dell'evento che lo aveva colpito, rivelandone il senso nascosto. Freud scriverà, in un disturbo della memoria, che operazioni mentali, stati d'animo e percezioni interne accompagnano l'affiorare in lui di qualcosa di assurdo nel tessuto dell'esistenza quotidiana, che gli danno la sensazione interna di una soluzione ultima del rebus, quindi un carattere di sorpresa, e questo è al centro della teoria dell'ascolto clinico di Reich. Lui nel suo libro Il terzo orecchio narra di una paziente che non gli aveva narrato per mesi che aveva avuto un aborto. Il giorno che lo seppe, in principio c'era silenzio, sia in me sia in lei. Poi una sensazione di suspense, un aspettare che arrivasse qualcosa. Le parole di lei risuonavano in me ancora suspense. Poi tutto divenne vuoto e buio, e da questo scaturì la nozione, la certezza che la signora avesse avuto un aborto e stesse pensando con dolore al bambino che aveva tanto voluto e a cui era stata costretta a rinunciare. Non mi importava nulla della logica di tutto quello che avevo studiato sui libri. Non pensavo a nessuna teoria psicoanalitica, ho solo detto ciò che avevo parlato dentro di me, malgrado tutto e contro qualsiasi logica, ed ero nel giusto. Questi pensieri bisbigliati, questi sottotoni emozionali, mi avevano portato istintivamente a dirle: lei ha avuto un aborto, vero signora? E capii dai tratti del viso, dalla postura, i movimenti, dai dettagli del modo di vestire e gesticolare, una sfumatura olfattiva, una sensazione tattile quando ci siamo stretti la mano, calore, umidità. Dare un'occhiata, osservare al modo di respirare. Ecco che Freud osserva: nella vita c'è molto simbolismo, a cui passiamo accanto senza accorgersene. Chi ha orecchie per intendere, si convinca che ai mortali non è possibile celare nessun segreto. Chi tace con le labbra, chiacchiera con la punta delle dita, si tradisce attraverso tutti i pori. Ecco che la percezione di questi elementi minori portò Freud a scrivere Psicopatologia della vita quotidiana e altri fenomeni. La predisposizione dell'umano a recepire inconsciamente questi segnali di movimento sotterranei, appartenenti alla dinamica nervosa, e quindi di fare una comunicazione tra gli inconsci. Da qui si comprende perché è importante allora ascoltare se stessi, il proprio inconscio, perché recepisce messaggi dell'altro e quindi elaborandoli li ritrasferisce in un controtransfer che illumina di sorpresa il paziente e quindi anche noi stessi. La seconda tecnica, quella dell'attenzione fluttuante, significa attenzione uniformemente sospesa in tedesco, come il volteggiare di una ballerina o di un dervisci, atteggiamento mentale che si richiede all'analista in ascolto. Questa è come il faro di una notte che scruda la campagna circostante, illuminando la strada, una ronda perlustrativa. Ecco allora che la registrazione inconscia degli indizi porta alla comprensione razionale di essi. Ma lo spartiacque è costituito dal momento della sorpresa, l'interazione indispensabile tra l'inconscio dell'analista e quello del paziente. Ricordiamo che questa attenzione fluttuante è naturale nel bambino e nell'essere umano, e la concentrazione su un solo oggetto è il risultato dell'educazione degli adulti, perché è chiaro che il bambino rimane tagliato fuori da un intero flusso di libere associazioni e idee improvvise, dovendosi concentrare su un solo oggetto. Quindi l'uso psicoanalitico dell'attenzione fluttuante è recuperare una predisposizione naturale, un modo infantile di guardare il mondo, che rende l'analista come il bambino, più esposto alle sorprese, belle o brutte che siano, e rischiare un settore più vasto della realtà che sta intorno. I pensieri più sorprendenti colgono il pensatore nell'esatto momento in cui sospende l'attenzione volontaria focalizzata su uno specifico obiettivo, per passare a una modalità di attenzione fluttuante, quella del faro. Lo sanno bene i cacciatori quando dicono che il momento migliore per sparare alle pernici è quando volano fuori dal grano. Mentre l'attenzione focalizzata, che Reich chiama attenzione volontaria, dà un beneficio nello stato di fissazione autoipnotica, che può essere efficace e necessaria successivamente per elaborare un'interpretazione di ciò che ci è arrivato come messaggio profetico, diciamo. Reich realizzò delle vignette cliniche che, incentrate sullo smascheramento della comunicazione del paziente, sulla soluzione del rebus, l'indovinello, l'enigma, che è costituito dai comportamenti manifesti del paziente che celano il significato inconscio rimosso che sta all'origine della sua sofferenza psichica. L'attenzione fluttuante, unita a quella volontaria o focalizzata, riesce a dar vita a quei pensieri, permette di vedere il nemico interno, ma per poterla comprendere, serve che si rifletta in un'altra persona. Questa è l'illuminazione reciproca, quella che Parmenide chiama l'incontro degli occhi, l'incontro delle anime. Il riflesso di pensieri e emozioni che inducono un intervento improvviso, inspiegabile, che produce un effetto di consolazione per il paziente e un effetto uguale sull'analista. Durante una seduta, Reich disse una volta al suo paziente: può succedere che si picchi violentemente una persona senza per questo farle alcun male. Sul momento Reich rimase sorpreso di quello che aveva detto, senza sapere neppure da dove avesse tirato fuori quel ricordo. Dopo aver citato quella frase sulle botte che non fanno male, capii che poteva essere di conforto alla paziente e mi ci volle più tempo per rendermi conto che nel pronunciarla avevo cercato di consolare me stesso. I giorni successivi recuperò l'origine di quella citazione, che era la battuta di un dramma che aveva visto a teatro durante l'adolescenza. I lamenti e le autoaccuse della paziente hanno risvegliato in me ricordi e pensieri di tipo analogo divenuti inconsci. Ma la mia reazione rivela che inconsciamente avevo capito molto bene la natura delle angosce della mia paziente e che ero riuscito a indovinare ciò che anche lei inconsciamente sapeva. Ecco perché l'esternazione. Questo è il controtransfert efficace in terapia. L'analisi degli altri offre un'opportunità di approfondire la nostra comprensione psicologica del nostro stesso io. La comprensione dell'altro equivale a diventare l'altro. Abbiamo divorato il nostro oggetto e così siamo diventati interamente questo oggetto. Noi non ci siamo più. E grazie a questo smarrimento dell'io possiamo riuscire a raggiungere una comprensione più profonda della nostra stessa personalità. E arrivi a un momento in cui smettiamo di cercare la soluzione dell'enigma nell'altro, ma la troviamo dentro di noi, e così l'analisi degli altri può portare ad approfondire la conoscenza in sé. Io ho capito l'esperienza della paziente grazie alla mia stessa esperienza, che era sempre rimasta inconscia, o che lo era diventata. Questa mia esperienza ha raggiunto la coscienza per una via indiretta che passava per un'opera letteraria, il teatro adolescenziale, il cui ricordo inconscio è stato risvegliato in me dall'emozione della paziente. Questa illuminazione reciproca degli inconsci e riflesso delle anime di Parmenide. Così, la comprensione del proprio vissuto personale e dell'analogo vissuto della paziente, ovvero i maltrattamenti dei rispettivi figli e conseguenti sentimenti di colpa, è resa possibile dalla luce che ognuno di questi vissuti getta sull'altro, come due specchi posti di fronte. E il loro senso, nascosto, sarebbe rimasto oscuro se tali vissuti non si fossero incontrati. L'incontro con l'esperienza inconscia del paziente, dunque, permette all'analista di portare alla coscienza le proprie analoghe esperienze inconsce, ma anche di comprenderle alla luce del confronto con quelle del paziente. Una comprensione razionale ed affettiva, allo stesso tempo, terapeutica. E qualsiasi analista di lunga esperienza potrà confermare che la sua analisi degli altri lo aiuta a padroneggiare antichi accumuli di emozioni di cui ignorava sia la natura sia l'intensità. Bene, credo di aver chiarito che il parallelo tra le esperienze del paziente e quelle dell'analista non sono operazioni consce, bensì inconsce. Fenomeni visivi di cui parlò anche Goethe nelle immagini poste di fronte una all'altra in modo tale che si riflettano l'una nell'altra. Così è la nostra stessa esperienza a diventarci comprensibile, poiché le nostre esperienze ci sono più estranee di quelle degli altri. Afferrare i processi inconsci di qualcun altro ci aiuta a padroneggiare gli elementi conflittuali dentro di noi. È con la storia dei propri vissuti inconsci che l'analista vibra inconsciamente al ritmo pulsionale dell'altro e risponde sempre inconsciamente ai vissuti comunicati dal paziente. Questa è l'osservazione analitica di questa sua risposta che gli permette di indovinare e comprendere i processi inconsci del paziente. È il suo desiderio di conoscenza e di cura di sé a spingerlo all'attività analitica con gli altri. Tutti gli sforzi di comprendere gli altri hanno origine nel desiderio dell'io di essere meglio conosciuto. È di te che si parla qui. Tutta la psicologia è una via indiretta verso una comprensione più profonda di se stessi. Per Reich, la psicoanalisi torna a essere introspezione, attenzione fluttuante e illuminazione reciproca. E la comprensione viva di sé è il traguardo ultimo dell'attività psicologica e psicoanalitica. Amen. Durante una trasmissione radiofonica a Boston, Reich sostenne che spesso la causa del nostro non comprendere l'altra persona, l'incapacità di discernere cosa sta succedendo nella sua mente inconscia, è una nostra mancanza latente di disponibilità all'introiezione. E porta l'esempio di un paziente in cui lui si concentrò sulle tendenze masochistiche di quest'ultimo, senza coglierne i sottostanti sentimenti di colpa, che però riuscì a capire attraverso il sogno portato da un'altra paziente, il cui desiderio era quello di discutere in analisi la tragica situazione familiare in cui viveva. Il sogno si limitava a una sola parola: clandestino. Sarà la stessa paziente, sul finire della seduta, a trovare improvvisamente la chiave del sogno, nella divisione della parola clan Destin, ovvero destino del clan, destino familiare. La paziente si rende conto che il sogno crea una risposta a un intervento che Reik aveva fatto durante la seduta precedente, quando le disse che i conflitti interiori, come quelli che la fanno soffrire, avevano origine nelle relazioni di lei con i membri della propria famiglia. Ecco allora che l'analisi del sogno e la possibilità di gioco di parole, così spesso usata nei sogni stessi, lo porta a comprendere e vedere la propria riluttanza a mettersi inconsciamente al posto del paziente, cioè assimilare per introiezione i suoi vissuti. Questo è l'ostacolo primario alla comprensione clinica del paziente. E quali erano i motivi della sua riluttanza? Beh, le proprie resistenze. Per comprendere l'inconscio di un'altra persona, dobbiamo almeno per un istante trasformarci in lui, diventare l'altro. Possiamo capire solo lo spirito che ci rassomiglia. Possiamo capire l'esperienza di un'altra persona solo sperimentandola noi stessi. Ecco la naturale disponibilità dell'io inconscio ad assumere in sé gli stimoli inconsci delle altre persone. Dunque gli stimoli pulsionali assimilati per introiezione e poi elaborati dall'inconscio dell'analista emergono alla coscienza di quest'ultimo sotto forma di impressioni, emozioni, pensieri, cioè la famosa response, la risposta. Cioè il controtransfert, direbbero oggi, dell'analista al discorso e al comportamento e all'aspetto del paziente. Una risposta che comprende anche le voci interne dell'analista. Tutte le interpretazioni che l'analista dice, la forma che gli dà le sue spiegazioni, è preceduto da questa response. Questa esperienza interna che l'analista percepisce, prova, intuisce riguardo al paziente. La maggior parte di questa risposta è per sua natura inconscia e solo una sua piccola parte diventa consapevole. Ma è proprio da questa radice che nasce e cresce l'albero della conoscenza psicoanalitica. Perché sono proprio queste impressioni, emozioni, pensieri suscitati in questo modo dal paziente, nello psicoanalista, a fornire a quest'ultimo le basi per la sua conoscenza del paziente. Un esempio fu offerto a Reik da una paziente che aveva avuto un rapporto con un giovane a cui aveva negato qualsiasi intimità sessuale e questo giovane aveva trovato soddisfazione nel metterla in imbarazzo fissandola con lo sguardo sul busto, sulle gambe, accompagnando con commenti frivoli. Bene, durante la seduta la paziente aveva rovesciato questa situazione, aveva incorporato la personalità del suo ragazzo a cui era rimasta legata nonostante la separazione, e cercava di imbarazzare me, Reik, spiandomi, fissandomi sui pantaloni e dicendo cose che potessero farmi provare la stessa vergogna che aveva provato lei. Cioè lei inconsciamente trasformò questa serie di azioni emozionali che aveva subito passivamente in un'esperienza attiva, faceva agli altri quel che avevano fatto a lei. È un processo di rovesciamento di ruolo, role reversal. Pertanto, accostarsi fin da subito al materiale inconscio del paziente usando come strumento la conoscenza conscia, le teorie psicanalitiche, sono modalità e approcci sbagliati. Dal momento che ciò che emerge dal profondo può solo essere afferrato per mezzo di qualcosa che nasce dal profondo. Ecco l'aforisma reichiano. È meglio non capire che capire male. E capire male per Reik significa partire dalle conoscenze teoriche. Chi in certe occasioni non perde la testa, non ha una testa da perdere. Ciò vuol dire che la perdita di un precedente senso di sicurezza e cognizione, causata dalla percezione inconscia dell'analista di determinati stimoli emozionali trasmessi dal paziente. Reik parla di inevitabile sofferenza, la sofferenza di Chirone, legata a tutte le autentiche comprensioni analitiche, in quanto queste comportano un sollevamento di precedenti rimozioni. E la rimozione ha lo scopo di evitare il dolore. Quindi se tu vai incontro al dolore, inevitabilmente vai incontro alla comprensione. Se l'analista segue la linea di minor resistenza, tende a ripristinare le rimozioni che già c'erano, raggiungendo in fretta e furia una finta comprensione. Ma il consiglio che dobbiamo dare ai giovani psicoanalisti, dice Reik, è resistere alla tentazione di capire troppo in fretta. Accettate il coraggio della notte, cominciate a non comprendere. E vedrete che l'ascolto vi porterà da sé le risposte. A questo proposito, egli sviluppa il concetto di tatto, olfatto del detective, una conoscenza sotterranea dei moti pulsionali dell'altro che determina i tempi del nostro dire. Ed è in tutti i rapporti interpersonali, potete vederlo, un andamento ritmico che lo psicanalista percepisce spesso, un ritmo che si alza e si abbassa nei processi pulsionali del paziente. E il momento più favorevole per dare un'interpretazione, comunicare cioè i significati rimossi di una serie di sintomi o il senso nascosto di un sogno o di un atteggiamento mentale, dipende dal ritmo inconsciamente percepito dei processi pulsionali del paziente, prima che abbia raggiunto la cresta dell'onda. Questo è lo psicologo sorpreso. E seguendo Freud, non comunicate la soluzione di un sintomo o la traduzione di un desiderio prima che il paziente non vi si trovi vicino. Perché così gli resterà solo un piccolo passo per riuscire a impadronirsene. Il tatto decide in ogni occasione la misura in cui la pulsione può essere soddisfatta o frustrata nei rapporti sociali. E nessun tipo di riguardo per gli altri ci sarà d'aiuto se non facciamo attenzione alla voce che ci guida dentro di noi. Questo è il terzo orecchio, la capacità di ascolto di queste voci, precursori del tatto psicologico. La parola terzo orecchio, Reich dice di averla presa dal libro Al di là del bene e del male di Friedrich Nietzsche, un passo in cui il filosofo rimprovera ai tedeschi una totale mancanza di orecchio musicale, di senso del ritmo e dell'armonia. Una fine sensibilità capace di leggere e ascoltare tra le righe, l'io che può osservare il me, ovvero la madre o la nutrice che osserva il bambino. A dimostrazione che sono i datori d'affetto, i caregivers, a trasmettere affettivamente al bambino l'indispensabile senso di esistere, mentre la formazione del superio è un tentativo di vincere la paura del padre, introiettando appunto le sue missive. Poiché il bambino percepisce lo sguardo dell'altro significativo sempre come giudicante, quindi la sua autosservazione fin dall'inizio un'autocritica. Proseguimento dell'atteggiamento critico del padre o della persona che lo accudisce, una suora, un monaco, un prete. L'io osservante è in origine il controllore introiettato, il superio. Così il bambino introietta non solo rifiuti e approvazioni genitoriali, ma anche il modo stesso con cui i genitori guardano a lui. Ora, io sono dell'idea che per uno studente di psicologia sia più utile leggere grandi scrittori come Dostoevskij, Tolstoj, Nietzsche, Kierkegaard, Dante. Perché da essi uno studente può imparare di più e meglio a scrutare l'anima del proprio paziente nel momento in cui riflette se stesso. Mentre lasciano da parte i manuali di psichiatria che si sforzano di apparire profondi, intorbidendo le acque con la loro terminologia scientifica e settoriale. La capacità di osservare se stessi può essere messa anche al servizio dell'io e delle pulsioni rimosse. Quindi usata per tenere sotto controllo lo stesso controllore introiettato, per ascoltare le voci interne. E a questa funzione di ascolto al servizio dell'io, Reich dà il nome di terzo orecchio, che è rivolto sia verso l'esterno a cogliere anche i più lievi segnali presenti nel detto e nel non detto del paziente, sia verso l'interno, attento alle voci che scaturiscono nel nostro inconscio in risposta alle comunicazioni del paziente. L'ascolto analitico viaggia sul lungo periodo. È solo col tempo che i fenomeni psicologici cominciano a parlare, via via che le correnti emozionali nascoste cominciano ad affiorare, e gradualmente l'analista esce dalla sensazione di confusione e impazienza e si riconcilia con il suo paziente e con se stesso, pervenendo infine a quella comprensione simpatetica, traguardo conclusivo delle analisi ben riuscite. Ascoltare con il terzo orecchio porta lo psicologo a sorprendersi. Cioè accogliere d'improvviso un significato rimosso nella comunicazione del paziente, un senso di sorpresa che poi prova anche il paziente quando ascolta dalla viva voce dell'analista l'enunciato di questa scoperta. I due aiuti a questa tecnica sono il setting e il silenzio. Spesso un'idea improvvisa affiora alla mente con un carattere di verità. Questo è il sigillo psicologico nella psicoanalisi. L'essere riuscito a indovinare il significato inconscio di una serie di comunicazioni del paziente. Da quel momento in poi entra in gioco l'elaborazione razionale, che è il processo secondario, le teorie psicopatologiche e così via. Ma il senso di sorpresa che può cogliere l'analista esprime il fatto che egli inconsciamente già conosceva il significato della comunicazione del paziente. E questo trionfo silenzioso lo porta a dire dentro di sé: ecco come funziona, adesso tutto torna. Dunque, il terzo orecchio è un ascolto analitico capace di produrre questo genere di intuizioni. Ricordando che le rimozioni ordinate dal superio sono un prerequisito necessario per la ricerca psicologica. La psicoanalisi ci mette in subbuglio, è un processo emozionale, è l'esperienza viva che precede ogni autentica presa di coscienza. Un'esperienza che l'analista deve rinnovare ogni volta, senza mai smarrire l'ardore delle sue prime esperienze. È la qualità dell'ascolto dell'analista che favorisce e permette la response di risuonare in lui e il prodursi dell'intuizione e il senso di sorpresa che l'accompagna. Naturalmente serve un setting alla seduta analitica, ovvero un'atmosfera psicologica che pervade la stanza di analisi. È quella che si crea tra l'analista e il paziente che trasforma una situazione sobria in una situazione magica, il mondo imaginalis della Planck, ovvero un luogo di incontro sospeso tra fantasia e realtà, dove le immagini vivide e suggestive si alternano a toni giocosi e accenti roboanti. Durante le ore di seduta sono stato ringraziato per aver favorito buoni affari economici, aver fatto vincere una causa in tribunale, per la conquista della donna amata, per un'invenzione tecnologica e per la fortuna avuta a poker. Tutti i successi di cui ero innocente, ma sono anche stato accusato di aver provocato lo scoppio della prima e della seconda guerra mondiale, dei ribassi della borsa di New York, del morbillo preso da un bambino che abitava a miglia di casa mia, di una sconfitta a tennis, della perdita di un coniuge, tutti eventi di cui ero altrettanto innocente. Sono stato benedetto e maledetto migliaia di volte, ucciso e baciato nel pensiero, umiliato, regalmente ricompensato nella fantasia, solo perché me ne stavo seduto su una poltrona, dietro a una donna o a un uomo, fuori dalla loro vista, ad ascoltare quello che pensavano o che provavano. Perché sono un analista, a tal punto è potente l'operare della fantasia alla luce del giorno. La giusta atmosfera facilita la transizione del paziente dal mondo quotidiano al regno di Prospero, dove i fatti perdono la loro forza e verità e fantasia possono emergere. Il paziente a questo punto trasforma l'analista e se stesso nei personaggi chiave della sua infanzia, fa uscire dai loro rifugi emozioni e pensieri, celati per vergogna o timidezza, evoca e rivive scene della sua storia familiare, mentre l'analista che condivide questo regno degli elfi vive indirettamente le esperienze del paziente e al tempo stesso le osserva per i dati di fatto dell'investigatore. Egli si tuffa con il paziente nella vita delle sue vecchie e nuove esperienze, ma in ogni momento riguadagna le sponde sicure dell'osservazione psicologica. Il suo compito è mantenere intatto questo carattere tra fantasia e realtà che è l'essenza della situazione analitica e non deve far nulla che la possa disturbare. Il paziente sa che l'analista è presente, ma non lo vede, consapevole di avere un ascoltatore invisibile. Così può giocare con la fantasia, e in fondo è quel che fanno ogni giorno i bambini quando nel gioco si trasformano, per esempio, in animali. Se la situazione analitica produce un'atmosfera di fantasia alla luce del giorno, se la psicanalisi partecipa di qualcosa di magico, si tratta di magia bianca. E Freud lo ribadiva. La gente non capisce che il nostro metodo non può essere usato per scopi aggressivi, può solo essere applicato per scusare le azioni umane. L'inconscio non ha a che fare con i 10 comandamenti. Ecco, l'analista, dice Reich, deve sottolineare spesso il carattere amichevole e incoraggiante e non giudicante dell'analisi. Reich osservò che in analisi attraverso il processo di transfert, il superio dell'analista, più tollerante al conflitto, prende un po' alla volta all'insaputa del paziente il posto del superio di quest'ultimo, modificandone il rigore e in questo modo consente al paziente la risoluzione dell'angoscia edipica e del senso di colpa inconscio all'origine della sua sofferenza. Qui non si tratta di fare a meno del superio, ma di prestargli ascolto, ascoltare le risposte che le nostre voci interne, retaggio delle nostre introiezioni infantili, danno alle comunicazioni del paziente. Il terzo orecchio di Reich è uno strumento per addomesticare il superio, perché l'analista possa ascoltare il paziente e se stesso e per questa via instaurare e mantenere vive le relazioni analitiche, un po' come avviene con i sub e le loro femdom. Se si vuole conoscere il sapore di un piatto, occorre almeno assaggiarne un boccone. E spesso il senso preventivo del disgusto è una tendenza a rifiutare il contatto con quelle parti di noi e degli altri che presumiamo capaci di suscitare un rifiuto nei nostri caregivers introiettati. Per capire questo dobbiamo comprendere il potere e il valore del silenzio, che funziona tanto per il paziente quanto per l'analista come cassa di risonanza, che amplifica le vibrazioni consce e inconsce prodotte dalle comunicazioni verbali e non verbali che paziente e analista si scambiano. Il silenzio rende più nitidi e percepibili sia i tentativi del paziente di dare espressione alle proprie emozioni rimosse, sia le reazioni del suo superiore a tali tentativi. È su questo sfondo di silenzio che l'analista può seguire la lotta in corso tra le forze che spingono all'autoespressione e all'autoaffermazione e quelle che vorrebbero ridurle al silenzio. Questo silenzio ontologico rende udibile al terzo orecchio dell'analista l'evolversi della lotta tra le spinte alla rimozione e le spinte all'espressione. Una lotta che riguarda sia il sé del paziente, sia quello dell'analista. Per ascoltare, conoscere, tradurre in parole e far capire al paziente, l'analista deve sperimentare dentro di sé, in prima persona e attraverso il suo temperamento, il conflitto inconscio che ha condotto il paziente a rivolgersi a lui. L'analista può sentire, aiutare e capire solo ciò che è disposto ad albergare temporaneamente dentro di sé, ciò che accetta di poter elaborare inconsciamente nella propria risposta. Ferenczi chiama questo il lavoro dello sciamano, cioè la trasformazione in primis dello psicanalista e solo in secondo luogo del paziente. Un lavoro su affetti fluttuanti, stagnanti o sequestrati, non rappresentati, che però sarebbero potuti essere risvegliati e rianimati da un terapeuta ricettivamente disponibile a incarnarli, cioè a farsene attraversare fino a quasi a temporaneamente ammalarsi dello stesso male del paziente, al fine di scioglierne la misteriosa ed enigmatica lingua. Questa bonifica di Ferenczi è esattamente il processo critico dello sciamano che ripete ogni volta che cura un paziente, attira su di sé, rivive su di sé questa malattia poiché già l'ha vissuta nel mito originario del centauro Chirone. Reich inizialmente si mostrava sordo alle voci interiori che parlavano l'enigmatica lingua degli affetti, conseguenti a gravi deprivazioni. Quindi il bisogno di essere amati, sviluppato tantissimo dallo stesso Ferenczi, porta alla soluzione di gran parte delle malattie psicogeniche dell'infanzia derivate da mancanza o perdita d'amore. In un'intervista radiofonica Reich ribadisce: una delle più importanti relazioni avute da Freud fu quella con Ferenczi, che per tutta la vita fu uno dei suoi amici più cari. Ferenczi pensava che le persone che diventavano nevrotiche avessero ricevuto da bambini troppo poco amore e quindi provava a dar loro amore. Questo vuol dire che le coccolava, se le faceva sedere in grembo, parlava con loro come si parla ai bambini, ovvero trattava i pazienti adulti come fossero dei bambini. E queste sperimentazioni di Ferenczi erano in grado di superare quella sordità alla sofferenza psichica che consegue ai difetti reali di un ambiente di crescita. Aveva avuto risultati Ferenczi, dice Reich, naturalmente. Certo, sul momento, ma come dire, come ogni calciatore desidera fare la partita successiva per conseguire nuovi successi, perché no, questo bisogno di essere amati può essere riconfermato di tanto in tanto, no? Nel 1927 Ferenczi elaborò la teoria che i nevrotici sono individui che non sono mai stati accettati o amati nell'infanzia e sentono per questo una sete anormale di amore e accettazione. E i sogni possono collegarsi a questi fatti di vita. Infatti, in Reich vi erano situazioni di vita che riattivavano gli stessi affetti e desideri presenti nel sogno. Queste situazioni di vita chiariscono successivamente il contenuto latente del sogno e a loro volta vengono modificate dalla graduale presa di coscienza degli affetti e desideri elaborati dal sogno. Il materiale onirico e i fatti di vita si chiariscono e si modificano reciprocamente. Così, ad esempio, il suo desiderio di essere accettato e riconosciuto dai colleghi, il suo rapporto dispotico verso il figlio Arthur, orgoglio e vergogna per le proprie origini ebraiche, preoccupazioni per la vecchiaia che avanza e la morte che si avvicina. Reich presenta questi affetti e umori personali come la soluzione dei rebus ed enigmi costituiti per lui dai sogni o dagli episodi di vita quotidiana. Un'intuizione la ebbe, ad esempio, quando ricordò un musical di successo di Broadway nel 1943 intitolato Il bacio di Venere. La trama era questa: un'antica statua di Venere esposta in un museo si rianima miracolosamente dopo che un giovane barbiere ha posato sulla mano di pietra della dea l'anello di fidanzamento che aveva comprato per la sua futura sposa. La Venere, che rediviva nel film come Ava Gardner, si innamora all'istante del giovane che l'ha riportata in vita. Si trova tuttavia spaesata in questo nuovo mondo dove le sembra che nessuno sia davvero più interessato all'amore. La canzone, dal ritmo romantico e coinvolgente, esprime proprio questo disappunto e la difficoltà a capire come sia possibile che il giovane, sulle prima, la respinge. Ecco, questo illuminò una lotta interiore che Reich a più riprese descrive con la metafora biblica tra Giacobbe e l'angelo, cioè tra il proprio impulso all'espressione e la propria coazione a giudicare. In questa lotta, Giacobbe dice all'angelo del Signore: «Non ti lascerò andare se non quando mi avrai benedetto». fino a quando non avrò avuto la redenzione, come a Saga Latina, no? I tarantati che chiedono la redenzione, la cura a San Paolo delle Tarante. Questa lotta è all'origine stessa della psicologia. Abbiamo imparato a guardare il mondo e noi stessi attingendo allo sguardo di chi ci ha guardato, che già recava in sé il giudizio preventivo incarnato in affetti, timori e desideri relativi al mondo e a noi stessi. L'incontro col paziente, se è vero, mette inconsciamente a contatto vissuti dell'uno con quelli dell'altro, illuminandoli reciprocamente. Rinnova nell'analista quell'originaria battaglia silenziosa dell'ascoltare. E ogni analisi dovrebbe mirare a rafforzare quella dote di coraggio morale per essere se stessi, avere e coltivare quella sincerità interiore. Un apprendimento all'indipendenza intellettuale. Reich dice: il training degli analisti dovrebbe mirare più all'ampliamento dell'indipendenza intellettuale, non tanto acquisire un'abilità tecnica, piuttosto acquisire sincerità interiore in quello che si fa. Ovvero indagare e riscoprire la propria vocazione originaria. Questa diffidenza di Reich nei confronti di tutte le istituzioni di formazione analitica, a cominciare dalla sua associazione accademica, con cui non lavorava più, gli permette di vedere che l'ortodossia teorica va a scapito dello sviluppo di una coscienza critica, del pensiero critico kantiano. Per questo, dice, sono molto scettico circa la possibilità che le istituzioni psicoanalitiche possano dare un reale contributo a un avanzamento della disciplina, che non va confusa con la semplice diffusione, prevalenza o supremazia di un dato modello teorico sull'altro. Io ho sposato per più di 20 anni la teoria psicanalitica di Freud. Si può morire per le idee di un altro, ma si può vivere solo per le proprie idee. Ciò che Freud ha creato appartiene a tutti i tempi, ma il nostro tempo richiede una nuova creazione, e questa è la legge del mutamento. Spetta a ogni scuola sforzarsi di creare un ambiente capace di stimolare, non di inibire, nei propri docenti e allievi, quell'atteggiamento interiore di autonoma consapevolezza, indispensabile al progresso e arricchimento della psicologia psicoanalitica. E spetta allo psicanalista coltivare quel contatto con se stesso, con i suoi pazienti e il mondo che gli permette, tra tentativi ed errori, di riconoscere in modo sempre più vivo e personale il senso e la preziosa specificità della sua professione, la sua vocazione di sciamano del terzo orecchio. Ecco l'effetto Reich riassunto da Lacan nella formula l'inconscio e il discorso dell'altro. E tutti sanno della propensione degli psicoanalista e degli psicologi in generale all'assorbire, metabolizzare opere e idee dei loro colleghi fino a farle proprie, alla misura da dimenticare della loro effettiva origine, addirittura del loro autore. L'oblio di Sandor Ferenczi è il caso più emblematico. Molti si sono appropriati delle sue teorie, ma nessuno ricorda che era lui la sorgente. Così Lacan consiglia ai colleghi il testo sul terzo orecchio di Reich come quello che meglio di ogni altro dà voce all'esperienza analitica della vera interpretazione e lo elegge come alfiere dell'esperienza di autentiche intuizioni e sorprese. Come Milton Erickson, egli ritrae vignette cliniche di autoanalisi di situazioni quotidiane, che spesso ci riportano la simpatia di George Grotek. Amen. Basse, basse.